22 minuti Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20, oggi formato allungato per gli eventi nella guerra iraniana. Siamo stati in diretta questo pomeriggio, lo siamo anche questa sera perché succedono molte cose dopo l'attacco statunitense alle basi nucleari iraniane dove si arricchiva l'uranio. Poco fa c'è stata una risposta iraniana con lancio di missili balistici su due basi statunitensi in Medio Oriente, una in Qatar vicino Doha, una in Iraq. Adesso ci sono di nuovo notizie di diverse esplosioni a Teheran. Sono purtroppo ore e giorni così molto faticosi, molto complicati. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti. Di nuovo buonasera Emanuele, naturalmente per le ultimissime e per un recap della giornata.
Sì, allora una giornata che è stata caratterizzata fino al tardo pomeriggio da pesantissimi bombardamenti, raid, attacchi israeliani sull'Iran e poi, come dicevi tu Luigi, dal poco prima delle 19, dopo un pomeriggio con voci che si erano inseguite, con la risposta iraniana, o quello che conosciamo e sappiamo per ora della risposta iraniana agli attacchi americani di ieri mattina molto presto sulle sue centrali nucleari. Allora, su cosa hanno sparato gli iraniani? La base di Al Udeid, che si trova in Qatar, vicino Doha, 6 missili, tutti intercettati. La base di Al Udeid è la principale base americana nella regione in Medio Oriente. La seconda base è quella di Ain al-Assad in Iraq, nell'Iraq occidentale tra Baghdad e il confine con la Siria, nella regione dell'Anbar. Non si hanno su questo particolari notizie e ulteriori specifiche. Massima allerta anche in un'altra base americana in Medio Oriente, quella di Kasrak, che è nella zona nord orientale della Siria. Sirene in Bahrain questa sera nel tardo pomeriggio, quasi tutti i paesi dell'area che hanno chiuso il loro spazio aereo. Allora, qualche particolare in più, perché qualche particolare in più, Luigi, è importante arrivati a questo punto per iniziare a capire qualcosa della natura di questa risposta iraniana. Allora, gli iraniani hanno detto di aver avvisato il Qatar, che ospita questa importante base americana, ma alcune fonti citate dal sito americano Axios dicono che l'Iran, attraverso due canali diplomatici, abbia avvisato anche Washington, anche gli Stati Uniti, di questo attacco. Appunto, come dicevo prima, i 6 missili medio e corto raggio sparati dall'Iran, lanciati dall'Iran, sono stati tutti intercettati dal Qatar. Il Qatar comunque ovviamente ha condannato e ha detto che si riserva anche il diritto nel caso di rispondere. I guardiani della rivoluzione che hanno gestito questa operazione, quindi torniamo a Teheran, in Iran, hanno detto non potevamo non rispondere dopo quello che è successo ieri. Tutte le violazioni della nostra sovranità territoriale avranno sempre risposta, ieri, oggi e anche in futuro. Ok. Sappiamo poi, ultimo elemento Luigi, che è in corso alla Casa Bianca una riunione di Trump con i suoi stretti consiglieri per quanto riguarda le questioni della sicurezza e il Consiglio per la Sicurezza Nazionale, quindi è probabile che a un certo punto avremo notizie anche da Washington.
Anche perché naturalmente questa è la stretta cronaca, che è la cosa certo, più importante da cui partire per fare qualunque tipo di ipotesi sulle ore future, sui giorni futuri, qualunque tipo di analisi. Però non dimentichiamo che non più tardi di qualche ora fa Donald Trump sul suo social Truth ha parlato espressamente di cambio di regime. C'è stata anche una dichiarazione di quello che viene accreditato come l'uomo che gli Stati Uniti vorrebbero mettere a comandare l'Iran, cioè il figlio del vecchio Shah Reza Pahlavi, che si chiama come lui. C'è stato addirittura lo stesso Trump che ha coniato lo slogan Make Iran Great Again, con una modalità, vabbè, adesso magari fa un po' sorridere, però la situazione è drammatica. questo è anche una risposta iraniana che potrebbe essere considerato l'incidente per arrivare a una cosa del genere. Naturalmente tutti ci chiederemo stasera.
Ma allora, oltretutto, Luigi, tutto è collegato, perché dicevo prima, fino a poco tempo fa, fino a poche ore fa, fino a questo pomeriggio, dicevamo, giustamente, non solo noi, dalla risposta iraniana dipenderà il futuro di questa crisi, di questa guerra, ma forse anche il futuro del regime. Adesso, come anticipavo prima, dobbiamo guardare a Washington, perché da un'eventuale risposta americana dipenderanno le stesse cose. Allora, la natura dell'attacco, certo, è stato attaccata la principale base americana in Medio Oriente, è un elemento, come dicevo prima. Non ci sono state vittime, pare, non ci sono stati feriti. Sappiamo da media del Qatar che alcuni frammenti dei missili intercettati sono caduti, ma nella base, appunto, non abbiamo ancora le notizie definitive, ma pare sicuramente che non ci siano vittime. Non sappiamo ancora se ci siano stati danni, probabilmente no. Quindi, come dire, l'Iran Teheran aveva anticipato, no? Dicevo prima, questo attacco, e quindi forse dal punto di vista iraniano questo potrebbe essere un po' il punto di equilibrio che affatica i vertici iraniani nell'angolo a rischio, perché il regime è a forte rischio, forse cercavano di trovare, cioè una risposta in modo, come dire, da non perdere la faccia sul fronte interno, col fronte più duro, duro e puro all'interno del regime, ma allo stesso tempo non provocare una controrisposta americana che potrebbe portare veramente a questo cambio di regime. Poi il cambio di regime, in realtà Trump ha detto e ha scritto alcune cose, poi la sua portavoce, la portavoce della Casa Bianca, ha cercato un po' di correggere, però l'elemento importante è che quelle parole siano state comunque citate e messe lì, cambio di regime. Infatti, dicevo anch'io prima, il regime è a rischio. È a rischio comunque, e in questo momento dipenderà dalla lettura che farà Donald Trump, non voglio neanche dire gli Stati Uniti, ma Donald Trump probabilmente, di questa azione, di questi attacchi iraniani di questa sera.
In tutto questo naturalmente c'è anche Israele. Oggi è stata un'altra giornata
molto pesante,
sì. Pesantissimi bombardamenti israeliani, forse su Teheran la più importante da un punto di vista proprio militare, anche perché sono stati colpiti, e non solo militare, anche politico, perché sono stati colpiti dei luoghi che vengono considerati simboli del regime. Pensiamo ad esempio all'aula dove venivano emesse le sentenze, accanto al famoso famigerato carcere speciale di Teheran.
Di quello di Evin, esatto. C'è stato un raid molto importante lì, prigione di Evin. C'è stato un raid, un bombardamento israeliano anche sulla centrale nucleare di Fordo, quella colpita per la prima volta ieri mattina, appunto, dagli Stati Uniti, il principale sito nucleare iraniano. E non a caso la IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, oggi è tornata a chiedere la possibilità, no, di tornare in Iran per andare a visitare i siti e capire qualcosa di più. Ovviamente al momento è impossibile, anche perché il segretario generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto un appello alla tregua, e stiamo raccontando esattamente il contrario. Però dà un po' il senso, sì, era stata una giornata di pesantissimi raid israeliani su tutto l'Iran.
Adesso arriva anche la conferma di quello che dicevi tu da parte iraniana, ossia le stesse autorità iraniane parlano di un messaggio chiaro agli Stati Uniti: nessun attacco sarà senza risposta. Certo, naturalmente colpisce la differenza proprio di capacità militare. Qui si tratta di alcuni missili balistici intercettati. Domenica si è trattato delle bombe più moderne e devastanti, a parte quelle nucleari che esistono, no, nel mondo.
Sì, anche perché negli ultimi giorni, in questo lavoro, come dire, combinato, no, coordinato tra Israele e Stati Uniti, nei 9-10 giorni prima dell'intervento americano, Israele aveva colpito, tra l'altro, molti siti missilistici, dove i missili venivano stoccati, conservati, prodotti, o invece in altri siti direttamente lanciati. Infatti, non a caso, i missili usati non sono stati quelli a lungo raggio utilizzati per colpire Israele nei giorni scorsi, ma sono stati quelli a medio e corto raggio per arrivare in Qatar, anche perché poi oltretutto il Qatar, parliamo di una regione, una regione molto circoscritta. Il Qatar è dall'altra parte del Golfo Persico. Qatar e Iran condividono anche il principale sito offshore di gas naturale. E il Qatar è il principale interlocutore con l'Oman dell'Iran in Medio Oriente, un paese arabo che ha sempre cercato di fare da ponte. Insomma, anche questo è un elemento che complica il quadro, no? Anche se, appunto, gli iraniani cercano in qualche modo di un po' di raccontare i contorni di questa operazione come un messaggio e non quello che avremmo sulla carta con la propaganda potuto in realtà fare, non un messaggio agli Stati Uniti.
Grazie Emanuele Valenti, naturalmente se ci sono degli aggiornamenti ti chiamiamo ancora in causa. Intanto sta andando in diretta un dibattito parlamentare alla Camera dei Deputati che sembra un po', diciamo, ai margini rispetto alla storia che si sta facendo in Medio Oriente, un po' per il ruolo dell'Europa, che è uno dei protagonisti che sono stati lasciati completamente fuori da questa partita militare, e un po' per all'interno dell'Europa il ruolo ancora più marginale del nostro paese. Gabriele Segre in collegamento con noi, buonasera Segre.
Buonasera a voi.
Si è sentito il nostro Emanuele Valenti in redazione, si provava a immaginare il dopo questa notte ulteriore di guerra a colpi di missili, questa volta è stata la risposta iraniana, naturalmente molto più debole rispetto all'attacco di sabato notte da parte degli Stati Uniti con il lancio di alcuni missili balistici su alcune basi nella regione del Medio Oriente. Sentiremo Trump, certo che se Trump voleva un pretesto adesso per continuare ad agire, l'ha trovato.
Ma adesso aspettiamo appunto le parole del Presidente. La sensazione è che questa risposta sia stata fatta, come detto, un po' telefonata, in coordinamento, sicuramente questo è stato detto, con il Qatar, che se si è voluto mandare un messaggio, un po' simbolico, ma col tentativo di essere quanto più equilibrato possibile per evitare un'ulteriore escalation e quindi trovarsi, parlo per l'Iran, nella condizione di avere nuovi attacchi americani. La sensazione, come dicevo, è che probabilmente Washington, ovviamente non lo sappiamo quanto è imprevedibile Trump e quanto sono imprevedibili le sue decisioni, ma non mi stupirei che Trump utilizzasse questa risposta, considerata anche dagli ambienti militari come proporzionale, come una possibilità di rimanere per il momento di nuovo a guardare, quindi non essere non agire direttamente, continuare a supportare Israele e ovviamente portandosi il credito di essere intervenuto laddove era necessario nel caso in cui la campagna contro l'Iran pendesse nella direzione di una vittoria definitiva di Israele e degli Stati Uniti, ma con la volontà da parte di Trump di chiudere o comunque di circoscrivere la campagna militare quanto più possibile.
Anche se, Segre, questa è un po' l'analisi che si faceva la settimana scorsa, tutti gli analisti in Italia dicevano questo, e poi sabato c'è stato l'attacco.
Sì, ma anche l'attacco è avvenuto probabilmente all'interno di una logica di non volontà di escalation e non volontà di prosecuzione della guerra troppo a lungo, nel senso che Trump probabilmente dopo aver dato l'ok al bombardamento mirato sulle centrali nucleari, come è stato descritto in questi giorni, avrà chiamato Gerusalemme per dire ok, adesso abbiamo fatto il lavoro, portiamo a conclusione questa guerra nella maniera più veloce possibile. Quindi io non mi aspetto, anche da parte di Israele, credo che tra tutte le possibilità, l'unica certamente che non si vuole in Israele è portare questa guerra avanti nel tempo il più lungo, troppo a lungo, perché sappiamo che una guerra di attrito è molto difficile per entrambe le parti, ma insopportabile per Israele, data la sua mancanza di profondità strategica, data le sue dimensioni. Quindi è nell'interesse coordinato di Washington e di Gerusalemme di portare a termine la guerra il più velocemente possibile. La domanda è come.
Anche perché l'Iran ha dimostrato, le autorità iraniane hanno dimostrato di non volersi certo piegare a questi bombardamenti, hanno rifiutato anche nelle ultime ore qualsiasi ipotesi, insomma, di una resa o di un cedere alle pressioni militari per tornare al tavolo delle trattative. Oggi il ministro degli esteri iraniano è stato a Mosca a incontrare Putin e lo ha ribadito.
Assolutamente sì, e questa è comunque una scelta forse obbligata da parte dell'Iran, nel senso che cedere in questo momento, con i danni subiti, con azioni che sicuramente hanno saputo rispondere anche a infliggere dei danni molto consistenti su Israele, ma non al livello di quello che si pensava all'inizio di una possibile escalation tra le due parti, e questo renderebbe, e se ovviamente l'Iran dovesse accettare delle condizioni a esso sfavorevoli o comunque peggiori di quelle che poteva invece ottenere prima del conflitto, questa sarebbe vista come un'umiliazione e dunque anche come un rischio esistenziale, un pericolo esistenziale per il regime. Quindi in questa fase accettare un tavolo di trattative diventa molto complicato e bisognerà vedere nei prossimi giorni come la guerra procederà, se si creeranno le condizioni perché si aprano delle finestre di opportunità per salvare la faccia in qualche maniera da un lato e dall'altro arrivare a un nuovo equilibrio di sicurezza reciproca. In questa fase non credo che ci siano le condizioni per farlo, perché appunto Israele non ha ancora raggiunto a questa detta diciamo delle autorità israeliane stesse e dei militari israeliani, non ha ancora raggiunto gli obiettivi che si era posto da un punto di vista di sicurezza, e l'Iran, come ho appena finito di dire, anche ha bisogno di condizioni differenti per potersi sedere a un tavolo. Quindi è probabile che vedremo ancora alcuni giorni, se non qualcosa di più, di scambi cinetici della misura che sono stati descritti prima. Mi sento di immaginare che questo potrà procedere per giorni, settimane, non mesi.
Ecco, Gabriele Segre, c'è una domanda che forse dovrebbe essere posta dagli analisti militari e dei militari magari anche che sono in servizio e sono operativi, però lasciando un attimo da parte il piano politico, quindi il cambio di regime, ma che cosa significa per Israele obiettivi di sicurezza garantiti? Perché per continuare a mantenere quella egemonia nei cieli, ad esempio, che consente di limitare il lancio di missili, se lo si deve fare nel tempo, bisogna immaginare veramente di distruggere tutte le possibilità militari iraniane di rispondere da qui a tempo indeterminato, cioè non solo distruggere ma anche impedire al regime iraniano di ricostruirle.
Allora, diciamo che gli obiettivi tattici, quindi non strategici, tattici militari, sono abbastanza chiari. Il primo è quello di distruggere quanto più possibile il programma nucleare. Certamente l'attacco di sabato ha avuto un effetto vicino a questo obiettivo, ma non sappiamo quelle che sono ancora le capacità in questo senso reali dell'Iran, e non sappiamo neanche se gli ambienti di intelligence israeliani e americani lo sappiano con certezza. Quindi questa sarà una valutazione che definirà le scelte di Israele. La seconda ha a che vedere col programma balistico, e anche in questo senso sono state fatte molte operazioni, ma non sappiamo quale sia in questo momento la capacità ancora esistente dell'Iran, e terzo quella di andare a colpire quelle che sono le relazioni, quindi anche le relazioni logistiche e di movimenti di armamenti tra l'Iran e i suoi proxy nella regione. Come diceva lei giustamente, il mantenimento di una condizione ammesso non concesso che venga raggiunta di superiorità in queste tre aree andrà poi mantenuta nel tempo, e lì sarà la grande questione di capire come si potrà fare. In questo senso, per questo specifico obiettivo, è probabile che Israele stia intervenendo appunto per destabilizzare non soltanto le capacità militari, ma anche quelle politiche, come abbiamo visto negli ultimi giorni.
Gabriele Seghe, grazie per questo contributo, una buona serata.
Grazie a voi.
Intanto è arrivata una dichiarazione da parte di Riyadh, quindi dalle autorità dell'Arabia Saudita, che affermano l'aggressione dell'Iran contro il Qatar è ingiustificabile. Buonasera Roberto Festa.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori.
Naturalmente tutti stiamo aspettando Trump a questo punto, per ora io leggo sul Social Truth una sua dichiarazione che parla di un tema che è relativo al bombardamento di sabato notte, contrariamente a quanto dicono i media, i siti che abbiamo attaccato in Iran sono stati completamente distrutti, e quindi già insomma si porta avanti. Però Roberto, ti interrompo solo un secondo, stai lì, perché c'è Eli Schlein che sta parlando alla camera, la facciamo sentire un attimo.
Ha argomentato che a condizioni date significherebbe aumentare l'acquisto militare da paesi extra UE come gli USA, mettendo a rischio gli sforzi di costruire una vera difesa comune.
Qui Eli Schlein, segretaria del Partito Democratico, sta parlando dell'aumento delle spese militari in ambito NATO. L'Italia oggi con Giorgia Meloni ha detto che sì, arriverà, anche il nostro paese arriverà al 5%. Torniamo invece alla cronaca di queste ore. Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare da Trump a questo punto?
Ma allora è un po' difficile dire che cosa ci dobbiamo aspettare. Bisogna capire se il diciamo quello che sta succedendo, come appunto gli sono state fonti iraniane hanno detto a diversi media internazionali. Mi sentite? Scusate, perché pronto?
Ti sento, Roberto, sì.
Ah, ecco, scusami, no, perché pensavo di aver perso la linea. Allora, gli iraniani avevano hanno avvertito gli Stati Uniti dell'arrivo dell'Iraq, certo, dell'arrivo dei missili. Quindi, diciamo, questo dovrebbe essere un segnale che può far pensare ad una ripetizione di quanto successo dopo appunto l'assassinio di Soleimani. Quindi da un lato c'è questo c'è questa cosa, dall'altro c'è questo aspetto, dall'altra parte però c'è, come dire, l'imprevedibilità anche di Trump. Cioè Trump è entrato negli ultimi mesi, nei primi mesi tra l'altro della sua presidenza, in una vera e propria spirale autoritaria, possiamo dire. Pensiamo a quello che ha fatto a Los Angeles, pensiamo l'operazione di polizia gigantesca, uomini mascherati, raid, deportazioni contro i migranti, pensiamo alla parata militare di alcune settimane fa, pensiamo appunto all'esercito schierato e alla Guardia Nazionale mai successa schierata a Los Angeles e in California. Quindi diciamo sono tutti aspetti che mostrano una radicalizzazione in senso anche militarista e non soltanto autoritario della presidenza Trump, e questo appunto potrebbe come dire far c'è l'imprevedibilità, no, del presidente. C'è quello che ha detto l'altro giorno, è stato molto chiaro: se gli iraniani reagiranno, la nostra risposta sarà ancora più dura. Quindi direi
questa cosa l'ha fatta difficile. Roberto, perché effettivamente è andato così, a Fordow ha usato le bombe più potenti in dotazione.
Ha usato le bombe più potenti in dotazione, è stata un'operazione militare. E non soltanto militare, è stata anche un'operazione, come dire, da un punto di vista politico-diplomatico estremamente ambigua, in cui lui ha continuato per giorni. Pensiamo anche al, come dire, al modo in cui ha non soltanto si è rivolto all'Iran e alle opinioni, ma al modo in cui si è rivolto alla sua opinione pubblica, cioè lui per giorni è andato avanti, a prescindere dal fatto che non è passato attraverso il voto del Congresso. Su questo insomma ci sono molte polemiche, perché appunto non è passato attraverso il voto del Congresso, che dovrebbe dare, secondo il Resolution Power Act, dovrebbe dare il via libera ad un intervento militare. Questo non l'hanno fatto e continuano a fare i presidenti americani. Obama non è passato attraverso il Congresso per uccidere Osama Bin Laden. Ma c'è di più oltre a questo, c'è il fatto che lui per giorni ha in qualche modo manipolato, fuorviato, sviato l'opinione pubblica americana, dicendo martedì scorso attacco, ho dato le cose ma non ho ancora dato il via libera definitivo. Il giovedì ha detto non attacco più per 2 settimane. Il venerdì invece ha detto ma magari a questo punto attacco. Cioè e a quel punto, come dire, i piani militari erano già definiti da giorni, i jet americani erano già partiti. Quindi, come dire, si tratta di un presidente che sta davvero utilizzando strumenti da un lato militari, ma anche strumenti politici di manipolazione della propria opinione pubblica, che sono sempre più preoccupanti. Cioè, come dire, c'è un gruppo di persone che sta decidendo al di fuori di qualsiasi controllo sia parlamentare ma anche politico, democratico in generale, dei media, come sta decidendo guerre, sta occupando il territorio americano con l'esercito. Insomma, è una situazione molto complicata. Da questo punto di vista, come dire, è difficile capire che cosa davvero voglia fare, anche perché c'è un altro dato secondo me interessante. C'è una forte pressione che su Trump e sull'amministrazione viene da Israele per dare il colpo finale all'Iran. L'Iran indebolito, l'Iran che politicamente ma anche diplomaticamente isolato nell'area. Tutte queste cose sono, come dire, possono suggerire a Trump e ai suoi la possibilità di un intervento militare.
Anche perché in tutto questo, Roberto, naturalmente il Congresso degli Stati Uniti e il Senato sono completamente esautorati.
Sì, allora diciamo esautorati da un punto di vista, come dire, tecnico,
operativo.
Assolutamente sì, nel senso che non c'è stato il passaggio attraverso un voto. Come dire, per un'operazione che si è voluto tenere in ogni modo segreta. Cioè, pensiamo che proprio a livello, anche per cercare di capire che cosa è successo, cioè gli Stati Uniti hanno fatto partire alcuni B-2, cioè questi bombardieri, li hanno fatti volare sul Pacifico per dare l'impressione che l'eventuale attacco, cioè li hanno fatti andare verso Guam, che è questo territorio, diciamo così, americano nel Pacifico, per dare l'impressione che l'attacco sarebbe probabilmente avvenuto da una certa parte, mentre invece poi gli altri bombardieri hanno varcato l'Atlantico. Quindi, come dire, è stata un'operazione, quel tipo di operazione, attentamente e organizzata da settimane, e tutto appunto, come dicevi tu, al di fuori di qualsiasi controllo del Congresso, che è stato tenuto all'oscuro non soltanto i deputati e i senatori, ma anche la cosiddetta Gang of Eight. Cioè c'è una prassi, c'è una consuetudine.
Gang of Eight vuol dire la gang degli odiatori,
degli otto, cioè gli otto sono
degli otto senza la H, sì, ho capito, odio, sì, ok.
Degli otto, numero otto, sì. Cioè sono sostanzialmente i due leader della Camera, i due leader democratico e repubblicano, i due leader del Senato, democratico e repubblicano, e poi ci sono le commissioni di intelligence del Senato e della Camera, due e due, democratico e repubblicano. Quindi otto, diciamo, politici, membri appunto del Congresso, che vengono aggiornati quotidianamente sulle questioni di intelligence, e sono quelli che comunque vengono a sapere prima degli altri della possibilità di un attacco, di un'operazione, di un intervento militare degli Stati Uniti del mondo. Anche la Gang of Eight è stata completamente esautorata, e sembra che l'unico che fosse davvero a conoscenza della dell'operazione militare fosse lo speaker della Camera, Mike Johnson. Quindi diciamo è un ulteriore un'ulteriore ferita, un'ulteriore spaccatura, un'ulteriore frattura, no, che è avvenuta in occasione di questa di questa operazione militare. Adesso ci sono delle mosse, dei movimenti all'interno del Congresso, soprattutto da parte dei democratici, ma non soltanto, ci sono anche alcuni repubblicani che sono molto preoccupati, come dire, sì, del corso che stanno prendendo le cose. Quindi stiamo a vedere. Ci sono diverse risoluzioni che dovranno essere votate. Oggi un deputato repubblicano ha detto a Trump che, ti piaccia o meno, noi voteremo una misura per cui tu hai 60 giorni per le tue operazioni militari in Iran, ma dopo di quelle tu hai bisogno di un voto del Congresso.
E sicuramente non gli piacerà moltissimo. Grazie Roberto Festa per essere stato in collegamento con noi. Ci fermiamo solo per un brevissimo stacco pubblicitario, poi ritorniamo in diretta naturalmente con la cronaca, gli aggiornamenti e le analisi.